prima sera, di sera, stata dedicata alla figura di Samuele, chiamata da parte di Dio, che è avvenuta attraverso la mediazione di tante situazioni, in particolare un sacerdote. E io ho messo in evidenza che la discendenza di Samuele, che è una storia assolutamente reale, proviene da una famiglia difficile. Conviti. Lui è stato un figlio lungamente desiderato da padre, che ha potuto ma padre ha fatto un dono. Il figlio sarà consacrato al lavoro del tempio, servizio di questo sacerdote. E nonostante il suo servizio giovanile della casa del Signore, un giovane sapere, ho ascoltato ieri la parola di Dio, che era un uomo irrompe la voce di Dio che lo chiama, ma lui non riconosce questa voce. Fino a quando proprio il sacerdote lo aiuta a riconoscere che quella è la voce di Dio. Cioè si arriva a Dio sempre attraverso la parola. Samuele ci aiuta così a capire che la parola vocazione è una parola grande, è una parola. Soprattutto Samuele ci aiuta a non confondere la parola vocazione con una particolare forma di vita. Vocazione non vuol dire che tu fai il prete, fai il frate, fai la suora, nemmeno il matrimonio. Se fosse così, allora cosa sarebbe? Hai la vocazione o non ce l'hai la vocazione? Ce l'hai la suora? Non ce l'hai. Invece, perché la vita è la invece far coincidere la tua vocazione con una forma di vita particolare non rende la parola vocazione interessante, anzi, la rende un po' clericale. Invece la parola vocazione riguarda la vita, perché nessuno si dà l'esistenza da solo. Esiste vuol dire essere conti. La vita come vocazione vuol dire io sono sempre in relazione con altri, gli altri non si aggiungono dopo la mia vita, non ci sono prima io e poi eventualmente gli altri. In realtà io non posso capire chi sono, anzi non posso nemmeno accedere a me stesso se non attraverso il volto e la voce di un altro. Senza il tu non c'è io. Per questo l'individualismo è una forma di anti-umanesimo, perché l'umano è fatto per vivere in comunione, in fraternità. Per quanto i nostri rapporti possono essere molto complicati, difficili, contraddittori, perché l'umano reale, non quello ideale astratto, come nella vicenda di Samuele, non è nato una famiglia ideale, non ha avuto relazioni ideali, ma segnati da limiti, da ferite, da contraddizioni, ma lì Dio si è fatto presente, si è rivolto a lui attraverso la circostanza in cui era immerso. Per questo è importante che ci esercitiamo a riconoscere quei rapporti attraverso i quali il Signore ci chiama ad entrare in rapporto con lui, ad ascoltare la sua parola, a rispondere alla sua chiamata. Vorrei suggerire anche oggi è abbastanza evidente che le forme vocazionali sono diverse. Non dobbiamo nasconderci, non è che siamo suddivisi in forme cioè di sacerdozio piuttosto che la vita consacrata. Sappiamo bene che anche il matrimonio spesso incontra grandi difficoltà. Perché? Proprio per poter vivere anche una forma educare il proprio cuore a avere tutta la vita come vocazione. E questo è un dalla sua discendenza si è venuto di volta la scoperta del nuovo giovane, Davide. La vicenda di Davide e quella di Samuele sono profondamente legate. Stiamo parlando di 1000 anni di Cristo, in cui il popolo di Dio ha una profonda trasformazione nella sua organizzazione interna. Nasce l'esigenza di organizzare il popolo sotto una terra. Fino a quel momento Israele viveva nella consapevolezza che Dio era il Signore e non c'era bisogno di altri. C'erano i profeti, c'erano i giudici che davano il soldo delle questioni per sé. Ma ora il popolo sentiva il bisogno che la regalità di Dio prendesse un volto umano, avesse una forma umana. Questo sarà più importante per capire la rivelazione cristiana, il volto di Gesù come re. Dell'universo si inserisce proprio in questa tradizione che nasce da Davide, che è appunto punto re. Ed è certamente la nascita della monarchia, una realtà più complessa in Israele. Per questo si invoca l'aiuto di Samuele, che era profeta in Israele, perché ascoltando lui la voce di Dio potesse indicare la persona scelta da Dio. La prima via ben presto tradirà la chiamata del Signore. E così arriva la necessità di un nuovo re, perché potesse essere un re secondo il cuore di Dio e guidare quindi il popolo a vivere l'alleanza di un potere di Dio e servire il popolo di Dio. La scelta che Dio fa di Davide avviene in un modo quasi fortuito, in cui però comprendiamo qualche cosa del mistero della vocazione anche di ciascuno di noi. Samuele è mandato una famiglia di Betlemme, perché tra i figli di Jesse era stato prescelto il padre di Jesse. Pensa sia stato scelto perché un Betlemme dei suoi figli lo ha scelto volendo, ma il Signore rivela a Samuele che era un lì eletto. Samuele manifesta con un'inquietudine davanti a tutti i figli di Jesse che gli passano davanti, perché sente che nessuno di quelli è la persona che Dio ha scelto. Sembra che la presentazione dei figli sia finita a un certo punto e nessuno possa ritenersi la persona scelta. E come fare capolino il più piccolo che si trovava in quel momento a pascolare. Era stato quasi scartato di lui, non poteva essere lui il figlio di Dio, era stato proprio lui che era ritenuto inadatto, trascurato, viene scelto da Dio per mezzo di Samuele. E qui emerge qualcosa di decisivo per capire la logica di Dio. Dio non guarda quello che guarda l'uomo. Abbiamo ascoltato questa frase impressionante da lui anche di tutto il percorso. L'uomo guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore. Questa frase rivela tanta inautenticità della nostra società, della nostra cultura contemporanea, nella quale siamo tutti immersi. Noi non comprendiamo la logica di Dio perché guardiamo molto spesso l'apparenza e non il cuore. Non è un mistero certo il fatto che noi oggi siamo tutti un po' vittime dell'apparenza, anzi a volte sono una sorta di tirannia dell'apparenza, cioè pensiamo che la vita, le cose, le persone consistano solo in quello che vediamo immediatamente, quello che possiamo misurare noi, quello che possiamo controllare noi. Vivere nell'apparenza porta all'inautenticità. Che vuol dire? Cercare di consistere in quello che possiamo possedere noi o mostrare di noi agli altri ed essere così riconosciuti. Più ancora si può rischiare di diventare schiavi dell'apparenza, nel senso di voler apparire in un certo modo per essere appunto dagli altri riconosciuti, come se avessimo paura di essere noi stessi, di farci vedere quello che siamo veramente. Allora, a volte ci mettiamo su una propria maschera. come promette lui da una parte questa figura della mitologia greca, di colui cioè che aveva contestato il fuoco agli dei, il fuoco della propria libertà, della propria autodeterminazione, della propria capacità di scelta, di non voler dipendere da nessuno e anche da un Dio. La conseguenza è per quello che di scegliere nella vita, che quando scegli sembra un po' di perdere la tua autonomia, di prendere una decisione legata, sembra di perdere la libertà. Come piace pure un po' più geloso, quella libertà che ha preso di mano. A volte ancora il nostro individualismo diventa secondo un'altra immagine, sempre dalla mitologia greca, quella di Narciso, dove l'altro non esiste più, diventa solo il mio soggetto, quello che mi deve confermare. Oppure lo strumento dei miei progetti, oppure se questo non accade, non spesso accade, perché l'altro poi è sempre altro, è sempre diverso, allora l'altro diventa per un nemico, un incontro, quello che mi impedisce di essere, ma come sarei diverso solo se fosse noi. L'altro diventa un nemico, qualcuno che si serve di evitare, di ignorare, di eliminare se fosse possibile dei rapporti. Ma proprio accade questo esasperato ci accorgiamo di essere dipendenti, senza neanche in realtà essere consapevoli fino in fondo, appunto dipendenti dall'apparenza. Ci sentiamo attanagliati dal dubbio sulla nostra identità, sull'essere davvero qualcuno. Allora cerchiamo dei modelli, cerchiamo dei riferimenti, allora ci omologhiamo alla mentalità di tutti, ci mostriamo in tutto conto così di creare l'effetto fotocopia in cui ci attiriamo sui criteri di altri punti, appunto quello dell'apparire, della compiacenza, di essere riconosciuti, come se avessimo sempre il bisogno che ci sia un altro a darci il permesso di esistere. Scusate se esisto, la necessità di essere sempre secondo certe carni per dentro così la nostra cittadinanza. L'uomo guarda l'apparenza. Spesso non siamo veramente liberi, infatti che la parola libertà si sente sulle nostre labbra. E ci lasciamo ingannare dall'apparenza. E anche noi facciamo di tutto per apparire in un certo modo, per essere conosciuti. E così perdiamo la libertà. Diventiamo schiavi dell'apparenza e della conferma della compiacenza degli altri. La parola vocazione viene a liberarci da questa schiavitù. Tu non consisti nell'apparenza, nel riconoscimento, nel consenso che ti possono dare gli altri. Tu sei originale, tu sei voluto da Dio, perché l'uomo vale quanto vale di fronte a Dio. Scoprire che la vita è vocazione, allora, è scoprire che c'è un amore che mi precede, che non devo conquistare, che non devo compiacere. Che siamo cioè voluti gratuitamente da Dio. Ci siamo al mondo perché ci siamo stati semplicemente voluti. E questo amore passa attraverso tutte le nostre vicende umane, magari con contraddittorie, attraverso i conflitti che possiamo scoprire dentro la nostra vita, nella nostra famiglia, nelle nostre società. Ma adesso in questo groviglio è passata la libertà di Dio che ti vuole. Ti vuole unico, ti vuole originale, ti vuole proprio. Attraverso i tanti altri, con la A minuscola, c'è un altro con la A maiuscola che mi strappa via dal caso, dalla schiavitù, di voler dipendere solo da quello che abbiamo o che facciamo. Dal fatto che semplicemente ci sei voluto, che il mistero della vita e dell'amore di Dio semplicemente ci precede, ci accompagna. Ma poi Dio con Davide ci insegna che invece c'è un altro modo di guardare la vita, guardare se stessi, di guardare gli altri, di leggere gli avvenimenti della propria vita. Dio guarda il cuore. Ecco il contrario dell'apparenza. Cosa vuol dire guardare il cuore? Un sguardo di fatto, un sguardo che penetra la realtà. Come noi, la parola cuore è parola che non si può approfondire un po' per evitare i crisi, soprattutto la parola cuore dal punto di vista biblico ha un significato molto diverso da quello che normalmente intendiamo noi oggi. Normalmente la nostra cultura, a causa di un certo sviluppo di un pensiero degli ultimi secoli, anche da alcune correnti letterarie, noi intendiamo normalmente il cuore come la sintesi dei sentimenti, i nostri stati d'animo. Possiamo dire che c'è una visione un po' romana del cuore, che appunto intendiamo come il luogo in cui si intrecciano le realtà che noi proviamo, le nostre reazioni emotive. Come no, sono tante, a volte possono essere anche molto forti, intense, ma possono anche con grande facilità cambiare, mutare. Oggi non si sta dando, quando si va avanti a una pozza d'acqua, prende un sasso, lo butti dentro l'alito, un mare d'acqua, dove si alza, dove non ci credo. Sia voi che sono qualche volta in questo momento di sembra che tutta la vita cambia, poi dopo 5 minuti sembra che non sia successo tante volte nei confronti di noi stessi, una persona sentiamo cambiare il nostro stato d'animo, le impressioni che abbiamo, i nostri sentimenti. Non sono certo da demonizzare, sono importantissimi, sono un modo con cui la nostra persona reagisce davanti alla vita, davanti a quello che succede. Ma il punto è quando noi facciamo diventare questi stati d'animo i criteri per cui decidere della vita. Facendo così ci esponiamo a una grande facilità. Se infatti prendiamo una decisione in forza solamente di uno stato d'animo, quando cambia uno stato d'animo, allora rischiamo di revocare le nostre decisioni fondamentali, esponendo così la vita a una propria frammentazione. Per la Bibbia invece il cuore è una cosa, è il centro della persona, è la sintesi della propria personalità, è il luogo interiore dove maturiamo con profondità le decisioni. Il cuore è il luogo della libertà, è il luogo dove troviamo le esigenze, le evidenze di cui la nostra vita ha bisogno. È orientarsi nel tempo, nello spazio, il cuore, il luogo dove la ragione e il sentimento si allineano, non dove sono due controllati, a volte si intende nella nostra cultura, la ragione da una parte e poi dall'altra, la mia no. Il cuore è il luogo dove il sentimento e la ragione fanno alleanze. Il cuore è il centro della persona. Allora Dio guarda il cuore, cioè Dio guarda l'intimo della tua persona, il tuo centro vitale, da Dio si rivolge alla tua libertà, sia la tua capacità di decisione, di prendere consapevolezza della vita. Certo, sulla Bibbia il cuore si può intuire, si può avere un cuore pietra, oppure si può avere un cuore di carne, cioè un cuore umano. Dio si rivolge a questo cuore umano, dove alberga i desideri profondi, i criteri con cui decidere della vita, l'intenzione profonda che ci guida nella vita. Dio ci tratta a questo livello e guardandoci così ci chiama, ci sceglie, inizia con noi un itinerario di vita, ci fa comprendere che la nostra vita non consiste nell'apparenza, in quello che possiamo avere, possedere, quello che possiamo fare. Io sono molto di più di quello che faccio e che non faccio. Tu sei molto di più di quello che fa o che non è il fatto. E Dio guarda il tuo cuore. Se un cuore amato, guarda. Dio dunque legate all'apparenza, ma secondo il cuore la sua profondità e verità. Lui riesce a vedere di noi anche quello che noi non vediamo di noi stessi. Il vedo, perché la Madonna non conosce la nostra, ci dà secondo questa profondità. Vuole che impariamo anche noi a guardare noi stessi, a guardare gli altri, non schiavi dei pregiudizi dell'apparenza, ma da uomini e donne liberi. Guardare cioè l'essenziale, quello che conta. Dio ci tratta così, secondo la verità del nostro cuore, le nostre esigenze più profonde, vere, che sono esigenze di libertà, di amore, di bellezza, di giustizia, di verità. Dio ci tratta all'altezza dei nostri desideri, veri, che Lui stesso ha messo dentro il nostro cuore. Ci chiama ad essere, ci chiama ad essere collaboratori con Lui, ci chiama all'alleanza, ci chiama a vivere in ogni circostanza della vita come occasione favorevole per conoscere chi siamo noi per Lui, scoprire chi siamo noi. Questa è infatti la scoperta che farà Davide, il più piccolo tra i figli di esse, quello dimenticato secondo l'apparenza, ma scelto da Dio secondo il cuore. La grandezza di Davide non sarà tanto il fatto di diventare re, anche perché come re di Israele non mancherà di sbagliare, e di sbagliare anche la grande. Ma lascerà sempre che Dio suo si lascerà perdonare, confesserà il suo peccato anche quando sarà grande, avrà un cuore vero, avrà un cuore sincero, non menzognero, un cuore che chiamerà le cose con il proprio nome, che chiamerà male il male e bene il bene, riconoscendo con umiltà la propria colpa. Dio ha bisogno di un cuore così. Un cuore sincero, aperto, un cuore coraggioso, che non ha paura di rischiare la propria libertà sulla parola di Dio, che lo chiama a fare cose grandi. Attenzione bene, dove le cose grandi saranno grandi, non tanto perché saranno eroiche, ma le cose grandi saranno grandi perché è grande colui che mi chiama, è grande colui per il quale io vivo. Questo è quello che fa grande la mia vita, non il fatto che io sia un eroe, ma perché è grande colui per il quale io vivo, per cui do la mia vita. Questo sguardo di mio cuore trova poi certamente il compimento quando Dio stesso, Gesù, si fa uno come noi, prenderà la nostra carne, un corpo come il nostro, uno sguardo del cuore, anche lui il cuore, e mostrerà questo sguardo di Dio a tutte le persone che lo incontreranno. Ma ci pensate, quante pagine evangeliche troviamo che ci spingono questo sguardo di Gesù sulle persone. Pensate per esempio allo sguardo di Gesù su Pietro, suo apostolo straordinario. Lo chiama a seguire anche addirittura il nome di cosa deve provare Pietro. Se vuoi, ma la chiesa, caccio questa pietra e ti dirò la mia chiesa, se piace ancora la chiesa, non c'è la chiesa. Ti ho incontrato, Dio quello che tu sei, ti chiamo, che la tua vita sarà presa in servizio per una cosa grande. Pure pensate all'incontro con Natanaele, che scettico non voleva credere che aveva incontrato Gesù. E lui che gli dice, invece che non ha mai incontrato un israelita nel cui cuore non sei in grado. Pensate un po' al modo in cui Gesù incontrerà e guarderà i peccatori, come li tratterà, non secondo il loro peccato, ma per il loro cuore, facendoli sentire conosciuti fino in fondo, amati fino in fondo. Pensate all'esperienza con la Samaritana, con la donna peccatrice, con Maria Maddalena, pensate a il pubblico peccatore che si è sulla si sente trattato non per il suo peccato, non per la parenza, gli fa scoprire il suo cuore, tutte quelle giorni cambia, non è più uguale a prima, è lo sguardo di Dio sulla nostra vita, uno sguardo inesorabilmente positivo. Questo è il modo che Gesù si parla, invincibilmente positivo. C'è un ultimo aspetto della lettera che abbiamo ascoltato stasera, vorrei evidenziare. Quando Samuele conoscerà come la persona scelta del Signore, e lo unge. Questa unzione Davide riceve in abbondanza il dono dello Spirito Santo. L'unzione è un gesto molto importante nella storia di Israele e lo sarà anche nella vita cristiana. Infatti, il gesto dell'unzione diventa il segno della consacrazione di tutta la persona a Dio. Una persona che viene scelta, eletta, appartiene a Dio. L'unzione dice che Dio plasma questa persona per un compito grande che gli viene affidato. L'amore di Dio plasma la sua esistenza, la rende adatta alla missione. L'eletto, scelto, unto, consacrato per essere mandato, non una forza propria, ma quella forza dello Spirito Santo che riceve in abbondanza. Noi sappiamo che questa parola, ungere, l'unzione, indica la figura veterotestamentaria del Messia, in greco prende il nome Cristo. Cristo, l'unto, ossia l'espressione che riconoscerà Gesù come il consacrato, il Messia, colui che appartiene tanto a Dio che chi vede lui vede il Padre. Gesù appartiene a tal punto al Padre che lo invia a diventare sua trasparenza, sua manifestazione. E noi siamo cristiani, noi siamo tutti, siamo consacrati a Dio in Cristo, siamo stati scelti. Questa è la nostra vocazione fondamentale, essere figli, appartenere al Signore. Carissimi e carissimi, guardate la scelta di Davide, ci porta così a considerare che anche noi siamo stati scelti, siamo stati eletti, siamo stati chiamati, siamo stati consacrati, siamo stati anche noi unti dello Spirito Santo. Abbiamo ricevuto quella vocazione fondamentale, quella di essere figli.